Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Lezioni di filosofia, l'indagine filosofica e la saggezza del vivere. Rubrica a cura di Salvatore Natoli. Il tema che affronto oggi è un tema che si collega a un mio libro appena uscito da Feltrinelli, che ha appunto questo titolo, La salvezza senza fede, che riprende testi in parte già pubblicati, in parte nuovi, e mette in relazione il tema della salvezza e il tema della fede. È noto che la fede salva, appartiene a tutta la grande tradizione cristiana, che la fede salva. Basta pensare o ricordare i vari passaggi evangelici, per esempio i racconti dei miracoli, in cui Gesù chiede la fede e quando il miracolo avviene si dice la tua fede ti ha salvato. E quindi la fede è fondamentalmente l'affidamento, in questo caso a Cristo, al Signore, come garante della salvezza. Salvezza evidentemente dal male, da tutto il male. È chiaro che il Padre Nostro ha quella formula molto bella, intensa, liberaci dal male. E quindi è chiaro che la dimensione della salvezza suppone in qualche modo certamente la caduta nel cristianesimo, perché il male è entrato nel mondo attraverso la colpa. E quindi tutti i mali fisici, i mali morali, e perfino quello che Leibniz chiamava il male metafisico, che è la nostra limitatezza, in cui l'uomo certo non cesserà mai di essere limitato, ma raccolto in Dio, raccolto nella infinità di Dio, diventa con Dio infinito, diventa Dio nell'infinito. Ecco. E questa è la forma più radicale di salvezza, che non è tanto la salvezza dal male, ma è addirittura l'indiamento. Questo appartiene fondamentalmente alla tradizione cristiana, che poi è ricca di sfumature, dalla ortoprassi alla mistica, alla vita devota, insomma, però il nucleo è questo. E questo tipo di esperienza che ha caratterizzato larga parte della storia occidentale ha un antecedente, e l'antecedente è l'esperienza tragica, il tragico antico. Nel tragico antico, a differenza della tradizione cristiana in senso lato biblica, non c'è un Dio che salva nel senso che redime il mondo da ogni male e da ogni colpa, lo restituisce alla sua integrità. E nel tragico ci sono gli dei salvano, il Deus ex machina nella tragedia interviene, è risolutore, ma interviene in una situazione, fa uscire fuori da un guaio particolare, è una forma di aiuto sul caso, sull'emergenza, ma non c'è un Dio che redima il mondo interamente dal dolore e dal male. E allora la caratteristica del tragico è che l'uomo si trova al centro di forze antagoniste. Prima di tutte forza antagonista è la natura, perché la natura genera, la natura uccide, la natura è felice e crudele insieme, nel senso che nessuna morte mai, come diceva Nietzsche, si è costituita come una obiezione consistente nei confronti della natura. La natura ha continuato a generare. E allora l'uomo tragico è l'uomo il quale deve stare in questa lotta costante tra vita e morte, è l'agon. Ecco, quindi quando noi parliamo di sentimento tragico, non lo dobbiamo intendere nel senso con cui comunemente si intende una tragedia, che le cose vanno a finire male. Perché spesse volte nella tragedia antica, soprattutto nelle trilogie di Eschilo, le cose non andavano a finire male. Poi alla fine c'era il Deus ex machina che li risolveva. L'uomo usciva dalla contraddizione, o per forza del Dio, o anche per una sua qualità di risoluzione, di decisione. Però la dimensione quindi non era il finir male. La tragedia invece sta sempre nel suo incipit, cioè l'uomo si trova sempre di fronte a forze antagoniste esterne che lo schiacciano, o anche interne, quando si trova dinanzi a dilemmi che non sa risolvere, non sa che fare. Per esempio Agamennone si trova nel dilemma se uccidere la figlia e salpare per Troia, e come re deve prendere una decisione, oppure come padre non uccidere la figlia e restare a casa. Eschilo dice che fu oscurato da Ate, non sapeva più che fare. E alla fine come se ne esce? Se ne deve uscire attraverso una decisione. Allora nel tragico, fondamentalmente, è l'uomo che si fa carico della contraddizione e in qualche modo la risolve attraverso una sua scelta. Ecco perché dal tragico emerge la nozione aristotelica di giusto mezzo, cioè sapere trovare il punto medio nella situazione di crisi. Come si vede qui, l'uomo diventa in qualche modo responsabile del suo destino. E l'etica è il modo ordinario e abituale in cui gli uomini, di volta in volta, nelle contraddizioni della vita, riescono a trovare la soluzione giusta, il punto medio. Tra l'altro, l'ho detto tante volte e lo ripeto, la nozione antica di virtù arete ha questa radice ars, che vuol dire abilità, capacità di sapersela cavare. Come si vede qui, l'uomo in certo senso, l'uomo saggio, l'uomo sperimentato, che sa trovare nel punto di crisi la giusta via di uscita, sapendo che qualcosa perde e non può che perderla, ma c'è un guadagno, c'è un'apertura, ecco, trova un punto di vista obliquo. Tra i due termini della tensione trova un'apertura attraverso la sua decisione e quindi diventa responsabile del proprio destino, in questo senso titolare della propria salvezza. Una salvezza che evidentemente non è mai definitiva, perché si troverà sempre in questo incipit, sempre nella contraddizione, e quindi dovrà essere autore e costruttore della propria vita. Ecco, come si vede qui, la dimensione della tragedia è una dimensione che è la vita intera. L'uomo è agonico, quando noi parliamo del mondo greco, l'eroe è colui che è in questa battaglia continua e guadagna in questa battaglia forza o competenza ad esistere. Ecco, questo è l'eroe tragico. Quindi c'è una finitezza, ma una finitezza che, responsabile della propria difficoltà e del proprio destino, fronteggia la morte sino alla fine. E quando arriverà la morte, evidentemente l'uomo non c'è più. Quindi l'uomo, fin quando vive, in qualche modo, se ha la forza, è capace di vittoria. E qui il modello è antropocentrico, cioè è l'uomo che è al centro di questa battaglia. Nella tradizione cristiana, invece, al centro protagonista è Dio. E quindi l'uomo può salvarsi se corrisponde a Dio. Ora, è chiaro che in questa corrispondenza c'è la condotta di una vita. Anche il cristiano è capace di condurre una vita dove prende decisioni, però prende queste decisioni con questo riferimento a una potenza più alta. Io normalmente uso una distinzione tra il reggere e il resistere. Reggere è la radice, è il verbo gero, da cui viene rex, ecco. Chi regge governa. Allora l'uomo tragico o soccombe o governa. Invece il cristiano resiste, ma resiste radicandosi in una forza più grande di lui, in una forza che lo sostiene, e quindi da questo punto di vista la grande potenza del cristianesimo, questo pur in termini di attacco e negativi Nietzsche l'aveva intuita, la grande potenza del cristianesimo è di avere dato forza ai deboli, perché i deboli si sono attaccati ad una corda, ad una speranza che non dipende da loro. E quindi vengono fuori due tipi di sensibilità e due tipi di umanità. Ora, è chiaro che il cristianesimo suppone, a differenza del tragico, un salto, un abbandono al Signore. Ma lì è più alta la promessa, nel senso che in questo abbandono c'è la certezza che prima o poi l'uomo sarà liberato totalmente dal male. Mentre nella dimensione tragica l'uomo si libererà dal male se sarà all'altezza del conflitto. E che è l'uomo eroico. Ecco, l'uomo della fede è l'uomo eroico. Però in ambedue le situazioni c'è fondamentalmente l'idea della finitezza. La finitezza mortale nella dimensione tragica e la finitezza creaturale in quella cristiana. La creatura si redime dalla sua finitezza affidandosi al Signore. L'uomo tragico affronta la sua finitezza attraverso la forza della sua decisione e la competenza ad esistere. Quindi direi che le due dimensioni non sono contraddittorie, ma certamente sono due opzioni o due visioni di mondo che rimangono in termini di confronto. Forse, probabilmente, si può recepire dall'uno e dall'altra delle tradizioni un modello di esistenza per l'uomo contemporaneo che diventa, non dico una sintesi, ma certamente la possibilità di recepire da queste due grandi esperienze dell'umanità stili di condotta che permettono a ognuno di noi di sostenere le battaglie della vita.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.